Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua, ben ritrovati in diretta, nuova puntata di Palla in Tribuna. Adesso mi regolo il livello audio, portate pazienza. Ok, adesso mi sento bene e allora vi ricordo subito il numero per scriverci, che è come sempre il 333 9200 170, via WhatsApp o via SMS, sempre meglio via WhatsApp. Ci sono già alcuni messaggi, ma li andiamo a leggere tra pochissimo. Siamo a metà del guado, forse no, abbiamo già fatto il classico giro di boa della settimana, perché si gioca venerdì sera a questo giro contro il Brescia al Tardini, lo sapete tutti sicuramente. Domani pomeriggio la conferenza, cioè domani alle 13 la conferenza di Pecchia prepartita a Collecchio, partita da vincere. Siamo ancora rimasti un po' scottati, diciamolo, dalle vittorie del Como e della Cremonese last minute, soprattutto quella della Cremonese, perché insomma credevamo che ormai la vittoria fosse un'utopia, dato che i grigiori erano in 10, il Modena aveva pure colpito un palo. Vabbè, vi segnalo che il Modena praticamente dopo la partita col Parma credo non abbia più vinto contro nessuno, e questo è indicativo, la nostra bestia nera. E la Cremonese, dando prova di grande solidità e compattezza e bla bla bla, non dubitavamo, ha fatto veramente un grande colpo. Ci scrive Valterino che dice: forza Salso. Walter, siamo ovviamente con tutte le squadre del Parmense, c'è il turno infrasettimanale tra i dilettanti in eccellenza, quindi sottoscriviamo e speriamo che il Salso di Gigi Apolloni faccia bene. Altro messaggio, quello di Rino: quando finisce il campionato, la data, Rino, dopo verifichiamo, comunque inizio maggio, adesso mi coglio un attimo impreparato, ma dovrebbe essere credo la seconda domenica di maggio, se non la prima. Comunque quest'anno tenete presente che essendoci gli europei è tutto un po' più contratto nel finale, non si andrà alle calende greche come l'anno scorso ad esempio, o a certi anni che si è finito il campionato, il playoff dopo la metà di giugno. Questo è un messaggio invece di Davidone che dice: occhio perché la partita di venerdì sera la vedo molto difficile, prendetemi pure per matto, non possiamo permetterci passi falsi. No, hai ragione Davidone, sono d'accordo con te. Negli ultimi anni, non senza eccezioni chiaramente, le partite con il Brescia il Parma le ha sempre un po' sofferte in casa, quindi è una squadra da non sottovalutare, una squadra che praticamente doveva essere in Serie C, poi come si sa è stata ripescata e con la vicenda della regina, e tutto sommato sta facendo direi un campionato al di sopra delle aspettative. Oggi ragioneremo anche sulla tabella che ha stilato la Gazzetta di Parma con Marco Bernardini, tabella alla mini volata prima della sosta, molto interessante perché il Parma non ha scontri diretti, ha scontri solo con le bresciane, quindi Brescia e Feralpi Salò. Con la Feralpi si gioca come sapete a Piacenza, e tutte le altre hanno scontri diretti a parte il Catanzaro che gioca con la Reggiana, che comunque è un cliente ostico, e con lo stesso, e va poi in casa dello stesso Brescia. Detto che insomma non mi preoccupo più di tanto del Catanzaro sinceramente. La Cremonese va a Como, come tutti sapete questa è una partita dalla quale sicuramente qualcosa di positivo arriverà per il Parma. Poi ospita il Sud Tirol, il Como oltre ad ospitare la Cremonese va a Pisa, quindi calendario tosto, anche perché il Pisa, che è una buona squadra, l'abbiamo visto anche col Parma, però poi non è che raccolga tanti punti, va detto anche questo. C'è il tema poi degli squalificati del Parma, o meglio dei diffidati, squalificato e cercati, ci sono tanti diffidati: Camara, Del Prato, Bognimi, Aila, Di Chiara e Benek. Lo so che qualcuno dirà: beh, meglio farsi ammonire contro il Brescia e saltare la partita con la Feralpi. Era una vecchia tattica, no? Quella di saltare la partita con la squadra che faceva meno paura. Però non è che possiamo andare a presentarci con 6 squalificati con la Feralpi, anche perché comunque tutte le partite sono difficili e tutte le avversarie meritano rispetto. Poi la Feralpi aveva anche fermato in casa la Cremonese, tanto per dire. Facciamo il punto in casa Parma, o meglio, focalizziamoci su un giocatore che veramente è un nuovo acquisto, di fatto, anche se tecnicamente non lo è, del Parma di quest'anno, che è Cipriani. Lo facciamo con il servizio che gli ha dedicato Marco Bernardini, sempre lui.
Vietato parlare di possibile allungo decisivo, ma le prossime due partite potrebbero dare una fisionomia ancora più chiara alla classifica di Serie B. Tra le prime 6 della classe, solo la capolista Parma e il Catanzaro in grande spolvero non avranno in programma nessun scontro diretto da qui alla sosta. I big match Cremonese-Como di sabato e Palermo-Venezia nel turno successivo rischiano di essere dei crocevia fondamentali nella corsa verso la promozione diretta, in cui non saranno ammessi passi falsi. Almeno per chi insegue, perché da lassù i crociati si godono un primato ancora più saldo rispetto a una settimana fa. Le 7 lunghezze di vantaggio sul terzo posto a 10 giornate dalla fine costituiscono un buon tesoretto da difendere, ma l'imperativo di Pecchi è sempre lo stesso: concentrarsi sul prossimo avversario, in questo caso il Brescia, reduce dal poker rifilato al Palermo già nel primo tempo in piena zona playoff. Lo squalificato Circati dovrebbe essere rimpiazzato da rientrante Baloga al centro della difesa, che non chiude una gara senza subire gol dallo scorso 19 gennaio, quando espugnò il campo della Sampdoria con un netto 3-0. Le troppe occasioni concesse negli ultimi turni hanno convinto il tecnico di Formi a variare il sistema di gioco, non più il 4-2-3-1 ma un più accorto 4-3-3, in cui a Terni il ruolo di play è stato occupato da William Cyprien. Il centrocampista francese, recuperato a pieno regime, si può considerare a tutti gli effetti un nuovo acquisto e ha già messo assieme 10 presenze corredate da 2 reti, entrambe da fuori area alla Ternana e al Cosenza. E proprio l'andata a Brescia nel giorno di Santo Stefano segnò la sua prima apparizione da titolare in campionato, a testimonianza di un coinvolgimento sempre maggiore nelle rotazioni di Pecchia, che ora, alla luce delle recenti prestazioni, non lo ritiene più soltanto una semplice alternativa a Estevez. I 5 duelli vinti e le 8 palle recuperate alliberati ne fanno il vero equilibratore della squadra e lo candidano di diritto a ritagliarsi uno spazio da protagonista nella parte finale della stagione.
Palla in tribuna.
Questo era il focus su William Cyprien, detto Willy per gli amici, per i compagni, ormai per tutti. Di lui e di molto altro parliamo con il primo ospite di oggi, Francesco Monaco. Ciao Francesco, ben ritrovato.
Ciao Alberto, ciao a tutti.
Allora, si avvicina la partita con il Brescia e Davidone dice una partita, mi darete del matto, ha scritto però la vedo molto difficile. No, non gli do del matto perché mi sembra un match che nasconde molte insidie, anche perché nella nostra testa avremmo dovuto asfaltare l'Ascoli, avremmo dovuto asfaltare il Cosenza, poi sappiamo com'è andata in casa. E sta diventando un po' questo il nuovo piccolo ostacolo, piccolo esame da superare del Parma, cioè battere in casa squadre sulla carta nettamente inferiore. Adesso poi il Brescia in realtà è più alto in classifica, però squadre che comunque sono inferiori al Parma. Partiamo da qua.
Sì, può essere un tema, nel senso che le ultime partite in casa che hai vinto le hai vinte comunque a fatica all'ultimo secondo, a recupero inoltrato quasi scaduto, è inutile ricordare le prodezze contro il Venezia, i fuochi d'artificio col Pisa, quindi sicuramente il Brescia è una squadra che va presa con le molle. Quando si gioca in serale c'è sempre quel qualcosa in più, da entrambe le parti c'è un'atmosfera particolare, la partita serale si sente molto di più anche da parte dei giocatori, questo penso che sia positivo. E il Brescia ha battuto il Palermo, anche la Ternana aveva battuto il Palermo, poi ne abbiamo dati 3, il Brescia ne ha dati 4 al Palermo, puntini, giochiamo sempre contro la squadra che ha appena battuto il Palermo, no, a parte queste curiose coincidenze, il Brescia va temuto perché è in salute, perché è una squadra che prende pochissimi gol, se non sbaglio ha la seconda miglior difesa, comunque ha preso lo stesso numero di gol del Parma, e è una squadra molto solida, molto quadrata, un 4-4-2 abbastanza classico, non ha secondo me una grandissima fantasia davanti, cioè no, non hanno il classico trequartista fantasista, tant'è vero che credo che Maran giochi soprattutto su spostando un po' indietro Bianchi e facendogli fare un po' lo strefezza del Como quando gioca con il solo Gabrielloni. Borrelli e Moncini insieme non giocano quasi mai, giocano uno con Bianchi, se invece giocano loro due senza Bianchi sono ancora meno imprevedibili. Centrocampo molto, molto solido, tirano da fuori, Bisoli è l'anima di questa squadra, quindi sicuramente sì, è una squadra da prendere con le molle, però non è una top del campionato, ecco.
Esatto, allora Mick intanto mi aiuta giustamente a fare una precisazione, sabato è Cremonese Como, hai ragione, ho invertito leggendo i maiuscoli e i minuscoli la tabella sulla Gazzetta di Parma di oggi, e poi Reggiana Parma, così rispondiamo a Rino, è il 10 maggio, almeno per quanto riguarda...
L'ultima di campionato l'ultima, è il 10 maggio.
Esatto, bisogna poi vedere quando esattamente si giocherà, e poi ci dà anche le date che speriamo non ci interessino, finali playoff giovedì 30 maggio e il 2 giugno, speriamo che tutti poi i tifosi del Parma possano essere già al mare o a fare un ponte da qualche parte, che poi credo che non sia un ponte in realtà quest'anno, comunque il concetto
no,
l'avete capito.
Il 2 giugno è domenica.
Ecco, esatto, comunque insomma a pensare ad altro che non allo stadio. Francesco, che Parma ti è sembrato quello di Terni? Un Parma che qualcuno ha detto è stato premiato oltre i suoi meriti dal punteggio o invece no?
No, non esageriamo, va bene che c'è sempre questo spirito critico che aleggia anche sulle vittorie del Parma, però Terni ha vinto bene, nel senso che ancora una volta è andato in gol subito, questa straordinaria capacità di far gol nei primi minuti, e stavolta ha anche raddoppiato, quindi contro Como e Cosenza aveva segnato subito, poi non è riuscito a portare a casa la vittoria, a Terni sì, e non era scontato perché tutti temevamo la squadra in salute che ha vinto a Palermo, Raimondo on fire, la settimana scorsa volevo dirlo, non ha ancora segnato in casa,
e vai.
E quando era sul rigore ho detto oddio, vuoi vedere che invece, se Dio vuole, adesso gira un meme dove si vede Raimondo che batte il rigore, la palla parte, va alta sulla traversa, poi dopo nella scena dopo c'è un fruttivendolo che sta mettendo a posto la frutta
e viene colpito
dal pallone che cade dal cielo. E a parte queste battute, cos'è che stavamo dicendo? Che la partita di venerdì sera è da prendere con le molle, ma resta sempre una partita alla portata.
Ah, sì.
Mi parlavi del centrocampo? Dobbiamo parlare del centrocampo?
Sì, assolutamente. Anzi, guarda, ti faccio.
Di Terni,
ti dico,
ecco, sì,
prima aspetta, ti leggo un messaggio appunto sul centrocampo. Che appunto dice: cosa ne pensa il grande Francesco Davidone su questo messaggio? Formazione molto equilibrata contro la Ternana. Direi quindi di riproporre la stessa formazione con il Brescia, con un Mann in più dal primo minuto. Non è una bocciatura per parti Pilo, ma diciamo che Mann è meglio. Cosa ne pensi? E qui quindi parliamo anche del centrocampo, perché si parla di equilibrio.
Io penso che a maggior ragione con un centrocampo solido come quello del Brescia, tre centrocampisti veri, non che Bernabé non sia un centrocampista vero, però insomma che fanno molta interdizione, garantisce sicuramente una miglior protezione per la difesa, visto oltretutto che Circati non ci sarà. Non mi stupirei se di vedere un terzetto, non necessariamente Estevez, Ciprien, Hernani, ma magari Estevez, Ciprien, Tom, perché penso che di Bernabé non si hanno ancora notizie, credo, Pecchia lo dirà domani, però quando ci sono in mezzo degli infortuni degli affaticamenti muscolari, la partita serale è sempre un po' a rischio perché c'è più freddo, perché c'è umidità, non lo so. A Terni l'assenza di Bernabé fortunatamente non si è sentita, con questo Ciprien e con Somme che nel secondo tempo a Terni ha fatto due assist veramente al bacio, quindi non mi preoccuperei più di tanto se Bernabé non dovesse essere rischiato neanche contro il Brescia. Mann titolare sì, tutta la vita, e il Bonnier di Terni è intoccabile. Direi che la squadra è fatta.
Allora, l'unico dubbio è chi sostituirà Circati. Guarda, Stefano Brianti ci manda la sua bozza di formazione e mi sembra molto chiara. Cicizzola, Koulibaly e Di Chiara, e lui mette Del Prato in mezzo con Osorio, poi Ciprien Estevez, Bernabé sulla tre quarti, Mann, Benedicciak, Bonnì, sono questi insomma. Questo è il suo 11.
Ma io su Del Prato centrale non sarei così sicuro.
No, infatti ti chiedo la tua. Tu proporresti Balog Osorio, ad esempio?
Sì. Proporrei Balog Osorio.
Sai che a molti tremano un po' i polsi quando sentono Balog Osorio.
Però bisogna anche... Cioè, Osorio ha fatto qualche... ha commesso qualche pasticcio anche a Terni. Balog stava giocando molto bene nella partita in cui poi è stato espulso, però cioè, direi che forse è ora di, da una parte, non, cioè non so fino a che punto continuare a, a mettersi le mani ai capelli quando giocano questi due ragazzi sia costruttivo. I nostri difensori centrali sono loro, giocano loro, vanno sostenuti come gli altri, poi se sbagliano lo si farà notare sia i giornalisti che fanno le pagelle sia i tifosi che fanno i commenti sui social, però senza trascendere, perché comunque sono i nostri giocatori. Se noi siamo tifosi del Parma dobbiamo essere anche tifosi di Balog e di Osorio.
Certo,
e
certo.
Cizola, un altro che...
Ecco, anche lui nell'occhio del ciclone.
Sì, cioè, da una parte verrebbe dire basta, finiamola, cioè mancano 10 partite, abbiamo capito che questi tre giocatori, molti storcono il naso, ha ragione, perché comunque ogni tanto... insomma fanno un errore, però chi non ne fa, guardiamo anche le altre squadre, cioè chi è in testa con sei punti di vantaggio sulla seconda e 7 sulla terza? Non è il Palermo, non è il Catanzaro e non è la Feralpi, è il Parma. Qualcosa avranno fatto anche questi ragazzi.
Assolutamente, no, è chiarissimo e insomma concordo.
Questo è il mio pensiero, voglio dire. I giocatori del Parma, sei tifoso del Parma, sostieni i tuoi giocatori.
Sì, ho capito. Poi dopo tu dici, se mai intanto raggiungiamo l'obiettivo, poi dopo i ragionamenti si faranno a bocce ferme.
Ma sì, è evidente che, anche perché poi lo prenderemo se dovessimo, casomai, metti caso che dovessimo cambiare categoria. È chiaro che il difensore, anche due difensori di una certa levatura arriveranno.
Sì.
Però anche quest'anno che non sono arrivati, io guardo i due, quelli che avrebbero avuto due satanassi della difesa del Palermo. Lucioni è fuori da 2 mesi e non so cosa abbia. Ceccaroni, che ha una carriera importante, ha giocato in Serie A col Venezia, cioè adesso sta facendo addirittura l'ultima partita, era stato messo in panchina, stati costretti a metterlo dentro e ha fatto la cappella. Cioè, il Palermo che ha Lucioni e Ceccaroni, ed è chiaro che comunque nel giro della nazionale rumena prendono 3 con la partita. Quindi tutti questi grandi difensori ti dovrebbero prendere Ferrari, il Parmigiano Ferrari, che a Sassuolo sta perdendo una partita dietro l'altra.
Sei critico anche nei suoi confronti, anche tornassi indietro tu non lo prenderesti.
Critico nei confronti di Ferrari, io dico che se il Parma avesse De Ligt e il centravanti avversario dovesse fare un gol, saremmo capaci di mettere sulla graticola anche De Ligt o De Vrij o uno dei migliori difensori dell'Europa.
Desumo che tu ieri abbia guardato Bayern Monaco Lazio.
Pochino. Posso fare una battuta?
Sì.
Il Bayern mi ricordava molto il Parma di Pecchia, gioca allo stesso modo. No, non è una battuta. Loro sono il Bayern, però sì. Il tipo di gioco è quello.
Sì, abbiamo messo alle corde la Lazio, non ha quasi passato la metà campo. Qualche messaggio.
È un 4-2-3-1 come quello di Pecchia, quello intendevo.
Sì, sì, certo. Qualche messaggio. Allora, venerdì Nord a sostenere il Parma, sabato a tifare per il pareggio Cremona e domenica gara 2 tra Modena e Trento Volley. Non sottovalutiamo il Brescia, anzi giocare alla morte. Così abbiamo anche l'agenda del weekend di questo tifoso. Daniele da Medesano dice sarebbe oro colato fare 6 punti da quella sosta, ma la partita con il Brescia è insidiosa, considerando che non ci sarà Circati da diversi match, si prende gol, speriamo bene. E poi meglio 3 a centrocampo, visto che il Brescia ha 5, una squadra rognosa e che ha la seconda miglior difesa insieme al Parma. No, è una squadra, il 5 è scappato secondo me. Buongiorno a tutti, forse io andrò un po' controcorrente, dice Luigi, ma venerdì sera, visto l'alto numero dei diffidati, spero che sul finire di gara si prendano un paio di cartellini gialli pesanti in modo da saltare la Feralpi Salò, ma da esserci contro il Catanzaro. Voi cosa ne pensate? L'avevamo detto in apertura di trasmissione, ricordiamo i diffidati che sono Camara, Del Prato, Bognini, Aila, Di Chiara, Benedicciac, dice dicevo, Francesco, in passato qualcuno si sarebbe impegnato per prendere il giallo, per saltare la partita sulla carta più abbordabile. Certo che non puoi andare in squalifica con sei giocatori in una volta.
No, ci vorrebbe De Santis e dovremmo giocare verso Parma.
Sì.
Sicuramente sei diffidati sono, insomma, ti pesa.
Sì.
Però non vedo perché debbano essere ammoniti tutti, visto appunto che non ci sarà De Santis arbitrare. E sicuramente se Del Prato, Benedicciak o Miaina dovessero saltare la partita con la Feralpi, non ci fasceremo la testa. Avere contemporaneamente fuori Del Prato, Chiara, Benedicciak contro il Catanzaro,
sì,
cioè dopo la sosta, può essere un problema. Io non credo che Becchia ragionerà sul ruotarli in base al fatto che hanno il cartellino giallo, perché poi se tieni giù un giocatore di diffida praticamente gli fai scontare la squalifica prima che venga squalificato. Speriamo che i cartellini gialli siano ridotti al minimo, ecco. Poi Camarà gioca poco, è difficile che se anche prende un giallo Camarà, comunque non è uno degli 11, non è uno dei 13, non è uno dei 14. Sicuramente meglio non portarsene altri di diffidati e arrivare a giocare magari una partita alla vigilia di un'altra partita importante con 8-10 diffidati, ecco, quello sì. Intanto qualcuno salta una partita.
Sì, infatti. Allora, Mark ci chiede, ecco, tocca un tasto che a qualcuno piace, a qualcuno no. Quanti punti deve fare il Parma in 10 gare per andare su? L'altro giorno credo Gianluca Azzurrini parlava di 15 punti per avere una certezza praticamente matematica.
Sì, lui credo che avesse detto anche 14.
Sì.
Sicuramente se vinciamo queste due partite contro le bresciane possiamo anche smettere di fare conti. Anche perché poi vabbè, c'è la sosta, dopo poi ci possiamo un po' trastullare delle tabelle delle ultime partite.
Sì.
Io avevo sentito parecchie persone dire tra Ternana, Brescia e Feralpi possono bastare 7 punti, pensando tutti che a Terni si poteva anche pareggiare. Avendo vinto a Terni, non credo che molti di noi accetterebbero così prima di giocarlo un pareggio col Brescia, quindi a questo punto noi andiamo per il bottino pieno per i 9 punti.
Sì.
Quindi se facciamo 6 punti contro le bresciane, obiettivamente credo che sia inutile fare tabelle, ma anche se dovessimo pareggiarne una, il vantaggio è sempre molto importante, e soprattutto le partite da giocare sono sempre di meno.
E quel Cremonese Como è molto bello. Quel Cremonese Como che ci attende ci piace molto.
Quel Cremonese Como è molto bello. Io spero in un pari, perché comunque è un punto in meno che viene distribuito.
Sì, sì, anch'io. Cioè, sono d'accordo.
Non sto tanto lì a guardare, ma è forse meglio che la Cremonese si prenda il secondo posto, così quando viene a Parma siamo tranquille, tra virgolette, tutte e due. Oppure, ma meglio se vince il Como, perché così la Cremonese che era seconda. No, il vantaggio sulla seconda aumenta. Io preferisco sempre il pareggio negli scontri diretti delle altre.
Sì, sì, anch'io. E non so se sei d'accordo, io mi son fatto una ragione quando ho visto il gol di Cutrone, perché ho detto vabbè, se non altro fa 3 punti la squadra che è più sotto in classifica rispetto al Venezia. In quel caso non mi è andato giù, invece non mi è andata giù la vittoria della Cremonese per come è arrivata. No, per carità, nessuna scorrettezza, sia chiaro, non voglio dire questo, ma per la dinamica di quel finale, di quella partita, l'ho vissuta come una beffa sia per il Modena ma anche per noi.
Sì, che fosse una beffa per il Modena poi effettivamente ci può interessare fino a un certo punto. Sicuramente la Cremonese è stata brava e fortunata in questo caso, perché prendi il palo, l'azione dopo prendi il gol e perdi in casa, è dura da mandare giù, però voglio dire, di cose del genere ne abbiamo viste anche noi e possono capitare. I gol nel recupero sono sempre più numerosi in tutte le partite. C'è da tenere presente che la Cremonese era in 10, quindi se loro fanno gol all'ultimo secondo con un difensore, oltretutto dopo aver preso un palo l'azione precedente, a maggior ragione si può dire di loro quello che si è detto del Parma quando ha segnato al 100° o al 97°, cioè se lo sono andati a cercare il gol, sì. L'hanno voluto, perché sei in 10, rischi di prendere il palo, l'ultima azione passi la palla indietro, invece sì. No, è andato a colpire di testa il loro difensore centrale, quindi volevano vincere,
sì. Sì,
questo
sì.
È obiettivamente bisogna dirlo, del Parma lo avremmo detto.
Quindi... Sì, come del Prato col Pisa, certo.
Esatto.
Sì, sì. Francesco, allora vabbè, Freo dice se vinci col Brescia hai un piede e un ginocchio in Serie A, ma noi non ci pensiamo, anche perché poi le partite vanno tutte giocate singolarmente.
Sì, anche perché poi dopo, se, quando vai a Piacenza col Feralpi, si comincia a dire ma la partita prima della sosta è sempre in
Sì, infatti. Quella prima e quella dopo.
Col Brescia va benissimo, però non vuol dire che hai vinto anche con la Feralpi prima di giocarla. Ecco.
Infatti. Ti faccio una domanda però, guardando la classifica, io all'inizio mi sono permesso di dire vabbè il Catanzaro insomma non mi fa tanta paura essendo a meno 11 a sto punto.
Ma paura la partita col Catanzaro,
sì,
sì. Non il Catanzaro come punti.
No, no,
quella
è ostica.
Partita lì la vedo molto molto insidiosa, quello sì.
La mia domanda era il Palermo, del Palermo non dobbiamo più preoccuparci, 13 punti in meno.
No, noi come promozione diretta sono problemi dalla seconda in giù, noi non dobbiamo preoccuparci di nessuna di queste squadre. Quando prima un telespettatore, radioascoltatore, visto che siamo in radio, ha detto il Parma non può permettersi passi falsi, in realtà è vero fino a un certo punto, nel senso che avendo tanto vantaggio potrebbe permettersi un passo falso. È sempre meglio che non lo commetta, però 6 punti di vantaggio sulla seconda e 7 sulla terza, dove che sei il Como, sei anche in vantaggio con il contro diretto, vuol dire che un passo falso te lo puoi permettere. Poi
sì, sì.
È ovvio che se non lo fai è molto meglio, però il grosso vantaggio serve anche a quello,
sì.
A poterti eventualmente permettere a assorbire una partita storta. Non ci sono i presupposti per sbagliare una partita adesso, quello no.
Assolutamente, chiarissimo. Francesco Monaco, io ti ringrazio tanto per essere stato con noi, appuntamento la prossima settimana.
Io ringrazio sempre voi, Forza Parma, e allora a cavallo tra le due bresciane la prossima settimana.
Ciao Francesco, grazie mille, ciao ciao. Allora, qualche messaggio, ecco Luca, la designazione... Ci scrive, per Parma-Brescia l'arbitro sarà Marinelli di Roma, aveva arbitrato il Parma in Coppa Italia con la Fiorentina se non sbaglio, assistenti Massara e Arace, quarto uomo Costanza, al VAR c'è Meraviglia, al AVAR muto, speriamo di nome e di fatto, nel senso che non debbano esserci dei casi eclatanti, che battutona, Simonetta giustamente ride quasi amaramente. Stai guardando la Tirreno Adriatico? Mi chiede Luca e dice io sì, no Luca, sto conducendo palla in tribuna quindi non riesco oggi a fare tutte e due le cose, però magari aggiornami così mi dici come sta andando. Altri messaggi, abbiamo una rosa tanto ampia che non esiste il problema di fidati, dice Roberto. Beh, qualche giocatore più difficile di altri da sostituire c'è, diciamolo. Poi, una domanda per il mio idolo Monaco. Scusami, io me la son persa. Secondo te la Bonucci è bollito? Andrebbe bene per il prossimo campionato? Ma secondo me lui avrebbe detto di no. Però magari, Rino, visto che possiamo, questa domanda va bene anche la settimana prossima, gliela riponiamo. Magari tu quando lo chiamo ricordamelo. Ecco, ripeto, questo che aveva scritto Davidone dice «I modenesi sono stati dei gran nadroni». Il tempo era già scaduto da 28 secondi. Nadroni, perché non è di Parma, possiamo definire, tradurlo come non so, ingenui, polli, ecco, stati polli. Sì. A me non è andato giù quella vittoria lì, non so voi, speriamo di non dover fare. Di non dover fare questi conti, dai, a un certo punto della stagione, ma io penso assolutamente di no. Speriamo. Adesso andiamo in pubblicità e poi torniamo a parlare di temi che riguardano il Parma e non solo. A tra poco.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni...
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
La radio siamo noi. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua, c'è un messaggio di Orlando che riguarda Circati, le statistiche sull'assenza di Circati, dopo lo andiamo a leggere meglio e lo andiamo a commentare. Intanto diamo il benvenuto, il ben ritrovato ad Enrico Cavalca. Ciao Enrico!
Ciao Alberto, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora, tu che quando eri addetto stampa del Parma sicuramente di sfide con il Brescia ne hai vissute, perché era un Brescia che stava spesso in Serie A, faceva un po' di spoiler anche lì con la B, però insomma, adesso è un po' di anni che si è più rarefatta la sua presenza in Serie A, e qui i nostri radioascoltatori prendono tutti con le pinze il Brescia, forse anche memory, l'ho già detto, dei precedenti recenti contro Casalinghi, contro Ascoli e Cosenza, dove abbiamo lasciato dei punti per strada. Tu come la vedi la partita di venerdì sera?
Ma la vedo come tutte le partite di Serie B, è un campionato molto difficile che va preso con tanta attenzione, e poi sono convinto che tutto possa dipendere tanto da noi, nel senso che è il Parma che può gestire, fare la partita, ma nello stesso tempo fare molta attenzione per l'insidia di questo campionato impegnativo, che non è ancora finito.
Non è ancora finito, stavamo dicendo appunto, venerdì sera il Parma gioca col Brescia, l'auspicio di tutti è che possa vincere, e poi certo, ci guardiamo così con una certa rilassatezza e facendo un po' i gufi, magari tifando per un pareggio, la partita tra Cremonese e Como. Penso che siamo tutti d'accordo che ci vorremmo un pareggio, ma tra le due in assoluto chi ti fa più paura?
Ma sono tutte e due buone squadre, e noi chiaramente dobbiamo fare la corsa sulla terza, perché sulle prime due non ci sono dubbi, si va in Serie A o prima o seconda. La Cremonese forse è un po' più favorita rispetto al Como, però anche lei in alcune partite ha ceduto, non ha rispettato quello che i pronostici le davano, per cui attenzione a tutte e due, però come dicevo prima, attenzione a noi stessi.
Allora, parlando di Circati, che non ci sarà col Brescia, Orlando dice, sì, la statistica tra l'altro uscita oggi sulla Gazzetta di Parma, sul Parma con Circati e senza Circati, insomma dice, dai numeri ok, il Parma con Circati è molto meglio, però attenzione, in due partite dove Circati non c'era e dove non hai fatto solo un punto, cioè quelle col Modena, lui dice, in una è stato concesso un gol in fuorigioco all'andata, e a Modena il Parma non era neanche sceso in campo e non sarebbe cambiato nulla con Circati, e poi dice, contro il Palermo invece abbiamo preso dei gol con dei tiri fenomenali di Brunori, in queste partite anche con un Circati in più penso che non sarebbe cambiato niente, questa è l'idea di Orlando, non so tu come la pensi su Circati.
Ma la posso condividere come idea, però diciamo che nessuno dei nostri difensori finora ha dato una sicurezza veramente importante,
sì.
Tutti hanno delle difficoltà e quando le squadre avversarie scendono un pochino di paura l'abbiamo con tutti i difensori che finora hanno giocato nel Parma. Sarei curioso di sapere cosa ha Valenti, perché non vorrei che fosse un secondo caso inglese, perché sono ormai, non so se è passato un anno che non lo vediamo più in campo.
Eh sì, era la partita dell'anno scorso con il Palermo, io credo che fosse più o meno questo periodo.
Ecco, appunto.
Sì. Non
vorrei fosse un secondo caso inglese, perché mi dispiacerebbe. Nel senso
ma
che...
allora, guarda, lui era in panchina le ultime, quindi
so.
Vediamo, aspettiamo, insomma, fiduciosi, è un infortunio molto delicato, quindi ci vuole tempo e speriamo davvero che non sia entrato in un tunnel, non sarebbe il primo
però
giocatore.
Però tu mi insegni, Alberto, che se uno va in panchina, in teoria potrebbe essere pronto
sì,
per giocare.
In teoria sì. Diamoci ancora 20 giorni per capire meglio quale sarà il destino di Valenti, perché in tanti lo invocano, non che sia Baresi,
no, assolutamente no, però
fa comodo.
Guardiamo anche lui, come guardiamo Vallo, guardiamo Osorio e guardiamo il famoso del Prato centrale che abbiamo visto poco nonostante i proclami di inizio campionato, io dico per fortuna perché non ce lo vedo, ma questo è un giudizio mio e ci mancherebbe che possa discutere le scelte di Pecchia, però lo vedo meglio come terzino.
Sì, mi sembra il suo ruolo naturale quello, detto che appunto coi centrali che non hanno fatto faville alcuni non sarebbe male. E Charpentier ci chiede Bruno, Charpentier, Bruno, dobbiamo capire un attimo cos'è successo, gli dovrebbe essere niente di serio, non era in panchina, speriamo bene perché quest'anno è stato, possiamo definirlo un innesto di questa stagione, Charpentier ha fatto bene. Con Enrico Cavalca invece voglio tornare a parlare del centrocampo, abbiamo aperto la puntata parlando di Cyprien, che è stato un bel acquisto anche questo, non un vero acquisto ma poi concretamente
un bel recupero,
esatto, diciamo che a volte magari fare un passo indietro è la cosa migliore per tutti, mi sembra che è quello che ha capito di fare il Parma a un certo punto della stagione.
Assolutamente sì, è un buon giocatore con due buoni piedi. E purtroppo a centrocampo si sente la mancanza di Bernabé, questo è evidente, non credo che sia recuperabile per venerdì sera, ma questo sinceramente non lo so, però sicuramente è un recupero interessante che poi ci fa anche dei gol, questa è la cosa altrettanto importante, perché un centrocampista che segna in una squadra è molto importante, che perché i nostri attaccanti fanno molte occasioni, creano molte occasioni, ma alla fine ne buttano dentro, non tutte le occasioni le buttano dentro.
Dunque, tu ti sei abituato come tutti all'idea di non avere un classico centravanti come punta o sei ancora...
No, io credo che in certe partite il centravanti come punta possa essere utile, soprattutto in casa.
Sì.
Per cui, dopo è chiaro, se il centrale è di ottimo livello, volentieri, se il centrale è così... ci sono altre alternative e le altre alternative sono buone, perché Bonnia a me non dispiace, per cui molto forte sia tecnicamente che fisicamente, e l'ha dimostrato anche a Terni.
Enrico, lasciando un attimo il Parma di oggi, non so se ieri hai avuto modo di leggere l'intervista a Dino Baggio, le 50 domande a Dino Baggio sulla Gazzetta
di
Parma.
Mi veniva la pelle d'oca a leggere certe risposte,
infatti,
perché ritornavo indietro di 20 anni.
Volevo proprio chiederti una cosa, che ricordo hai di Dino Baggio, come lo descrivi? Perché era uno molto chiuso, quindi alla fine non l'abbiamo conosciuto tanto come persona noi, chi l'ha conosciuto come te, che figura facci un ritratto di com'è Dino Baggio.
Era molto chiuso, era molto introverso, però con lui avevo un ottimo rapporto, ti svelo un aneddoto, che in trasferta in Europa eravamo sempre vicini in aereo, perché ormai i posti erano fissi e si andava in trasferta in quel modo. D'altronde era un veneto, per cui non è che i veneti sono molto, molto aperti, però una persona molto corretta, un bravissimo ragazzo, un bravissimo centrocampista. A volte è stato un po' troppo espansivo, vedi quelle famose espulsioni di Parma-Juventus, però evidentemente lì il vaso era pieno, quindi ha fatto quel gesto famoso al povero arbitro Farina, che purtroppo non c'è più, però beh, lo ricordiamo anche per quello, ma lo ricordiamo anche come un ottimo giocatore sia nel Parma che in nazionale.
Dai, ma svegliaci, tanto ormai il tempo, sono passati più di 20 anni, qualcuno purtroppo è anche passato a miglior vita appunto di quella partita, ma... Cosa gli fu detto in società di Dino Baggio dopo quel gesto?
Sicuramente fu criticato, anche perché fu espulso, per cui mise la squadra in difficoltà. Ma diciamo che in quel momento il gol di Crespo al 93esimo in quel modo contro la Juve forse sfumò un po', mise un po' a tacere l'espulsione di Baggio, per cui la gioia fu talmente tanta di quel gol in recupero di Baggio che l'espulsione di Baggio andò in secondo piano.
Sì. E comunque ha fatto un gesto iconico, veramente, che ha segnato un'epoca anche per quello che poi è successo dopo nel calcio italiano.
Sì, sicuramente sì, però è un gesto che nel cuore del pensiero l'abbiamo tutti, l'abbiamo fatto tutti, l'abbiamo avuto tutti, perché all'epoca la Juve un pochino di sospetti c'erano, proprio sì. Dopo poi i sospetti che sono rivelati cose reali in realtà.
È stato assolutamente
ricordiamo
così.
De Santis, ricordiamo De Santis.
Una cosa veramente, una pagina incredibile, abbastanza vergognosa di quello che è stata la storia del calcio italiano di quel periodo. Dino Baggio che tra l'altro con la Juve segnava sempre, quindi già per questo era adorato dai tifosi del Parma.
Esatto.
Il gol all'andata e al ritorno alla Coppa UEFA del 95 da cui, contro la Juve, da cui proveniva veramente qualcosa di incredibile. Enrico Cavalca, io ti ringrazio per averci accompagnato anche in questo bel tuffo nel passato, con te è sempre un piacere, ne faremo anche in futuro, scusa il gioco
grazie
di parole.
Grazie Alberto, grazie a tutti voi.
Ciao Enrico, grazie a te e a presto. Allora, qualche messaggio prima di andare ancora in pubblicità. Aspettate perché li ho aperti tutti. Ecco, questo era Di Vito, dice: Forza Magico Parma, tutti dentro, uniti con il nostro condottiero Mister Pecchia. Prendo la difesa per i nostri difensori, scusate il gioco di parole. Fare il difensore oggi è difficilissimo, imparagonabile rispetto ad una volta. Beh, sì, oggi hai ragione. Hai ragione, Vito. Più dettagli, più tecnica, fisicità e... Ci vuole veramente grande preparazione anche proprio a livello non solo fisico ma anche, come posso dire, di studio degli attaccanti. La fortuna c'è stata anche per noi, dice Bonaz, ad ogni modo bisogna cercarla, anche il Venezia è stato sfortunato, non solo il Modena, un pareggio dei Lagunari ci avrebbe fatto comodo, hai ragione, anche perché Cutrone, parliamo di Como-Venezia, al 90esimo ha trovato un gol pazzesco e molto difficile e molto improbabile anche. Luca, guarda, risponde indirettamente al messaggio di prima di Rino, credo che Luca incarni quello che pensano in molti. Piuttosto di vedere Bonucci incrociato, preferisco giocare in 10 tutto il campionato. No, allora abbiamo capito Luca che Bonucci non lo si vuole, poi non è che ha dato grandi garanzie nell'ultimo periodo. Dunque c'era Davidone, per avere un messaggio prima su quello che diceva Monaco. Ah, dice attenzione perché ad oggi hanno messo pioggia debole per venerdì sera e noi essendo molto tecnici la soffriamo, vedi Cosenza, speriamo si sbaglino. Ah, mamma mia, speriamo davvero si sbaglino perché io di pioggia in questo periodo non ne posso più, diamoci una tregua. Poi c'era un altro messaggio che adesso non trovo più. Beh, facciamo così, andiamo in pubblicità e poi dopo semmai lo recupero. Continuate ovviamente a scriverci al 333-920-170. Fra poco.
Palla in tribuna.
L'acqua termale fa bene tutto l'anno. Alle Terme di Tabiano trovi tutte le cure inalatorie con acqua solfurea per respirare bene. Vieni alle Terme di Tabiano per la cura di bronchi, orecchio, naso, gola e pelle, per l'adulto e per il bambino. Quest'anno non perdere l'occasione. Le cure termali sono convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale. Chiedi la prescrizione al tuo medico curante. Per informazioni chiama il numero verde 800 861 385 o www.termeditabiano.it.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. Rino risponde a distanza al radioascoltatore che non voleva Bonucci e si accode, dice allora neanche io, e direi che così sono. Bonucci ha messo tutti d'accordo, ma non ce ne voglia il buon Bonucci, ma evidentemente il suo tempo l'ha fatto e per carità ha fatto anche grandi cose, ma insomma qui a Parma non sembra essere questo il suo destino. E adesso riaccogliamo, salutiamo, ritroviamo anche questa settimana Gabriele Maio, direttore di StadioTardini.it. Ciao Gabriele.
Ciao, grazie per l'ospitalità come sempre.
Hai ritrovato un po' di voce, so che eri praticamente afono, sei stato anche a Terni, insomma non ti, eri già forse senza voce a Terni, non so, non ti sei potuto sbizzarrire più di tanto.
Sì, adesso lentamente la voce sta tornando, avevo cercato di scimmiottare Sandro Ciotti come facevo quando ero da giovane, imitandolo, e stavolta al di là del lessico inarrivabile c'era appunto la voce che somigliava abbastanza alla sua, e l'origine era similare, lui aveva fatto 14 ore di radiocronache sotto l'acqua, sotto la pioggia battente. Io non ho fatto la radiocronaca, sono rimasto per qualche ora sotto la pioggia battente,
Ma non a Terni, però, non a Terni.
No, ero a Piacenza, vabbè, per via di un controllo alla vista, che nel frattempo è diventata bionica, e lì, nell'attesa di un autobus piuttosto lunga di un'oretta, mi è piovuto addosso Dioni, c'era veramente diluvio universale nell'occasione, non avevo la possibilità di proteggermi più di tanto, anche perché ero in una zona molto decentrata, però ho potuto fare un esperimento di quello che potrebbe essere la situazione qualora si dovesse andare a giocare a Piacenza. Tra l'altro nei prossimi giorni affronteremo la Feralpi, leggevo proprio oggi di un annuncio di una romantica trasferta in treno, perfetto, anch'io ero in treno più pullman nell'occasione, sui pullman c'è stato qualcosa che non ha funzionato.
Ecco.
E la zona era similare alla Galleana, quindi più o meno ho potuto calcolare i tempi. Torniamo a sostenere l'ipotesi di un impianto provvisorio, se proprio
in provincia,
il Tardini va buttato giù. Esatto, perché credo che sia la soluzione ottimale per tutti.
Gabriele, stanno arrivando decine e decine di messaggi, puoi risponderci o meno? Perché
sono
una cosa
femminile?
No, su di te, è una cosa un po' privata. Adesso ci stanno tutti chiedendo, Gabriele, ma perché sei dovuto andare fino a Piacenza per una visita della vista? Se puoi rispondere, adesso non è che vogliamo farci gli affari tuoi.
Ma perché precedentemente avevo qualche tipo di problema di vista, poi proprio grazie a una ex giocatrice del Parma ho conosciuto questo studio Maserati, laddove ho portato il mio caso e me l'hanno sostanzialmente risolto alla radice.
No, abbiamo capito, c'è un motivo. Infatti adesso, sbaglio o non porti più gli occhiali? Scusa, correggimi se sbaglio.
Sì, no, effettivamente gli occhiali che erano stati un po' una sorta di mio tratto distintivo fin dalla nascita, li ho abbandonati, li utilizzo solo per la visione da vicino.
Insomma, abbiamo scoperto una cosa, vedi, che non sapevamo di Gabriele Maio. Adesso torniamo, ti ringrazio. Torniamo a bomba. Allora, intanto ti saluta il nostro comune amico Luca.
Ricambio. Comunque, adesso poi ho anche capito chi è, perché poi si è fatto vivo sui social. Mi ha detto, guarda che ero io.
Allora, Gabriele, sei stato a Terni, che non pioveva, con Gianni Barone. Che Parma hai visto, ma soprattutto
coppia.
Grande coppia. Raccontami anche un po' il contesto dello Stadio Liberati. Io non ci sono mai stato, e è uno stadio un po' particolare, con una tifoseria abbastanza calda. Non è che ci fossero decine di migliaia di persone, però si sono fatte sentire. Raccontaci un po' la trasferta.
Sì, non ce ne sono stati, non ce n'erano tantissimi di tifosi, ed era uno stadio caldo fino lì.
Sì,
si sentivano, però abbiamo visto
di peggio o di
tifoserie, esatto. Tra l'altro la curiosità, lo stadio non è dedicato a un calciatore, ma a un motociclista, Libero Liberati è un motociclista.
Non sapevo.
Esatto, è un particolare, un dettaglio che potrebbe essere appunto simpatico da rimarcare. Tra l'altro, pur vantando sia Gianni Barone che sottoscritto una lunga militanza, non solo radiofonica, ma come cronisti tout court, in giro per lo Stivale, era la prima volta che ci capitava di andare al Libero Liberati. Infatti abbiamo fatto di tutto per cercare di essere presenti, perfino facendoci prestare un'astronave spaziale dal decano Giancarlo Cici, che ci ha consentito di arrivare a tempo di record in quel di Terni, appunto per poter essere presenti e svolgere il nostro servizio, divertendoci, ma anche cercando di lasciare la nostra impronta, il nostro contributo. In particolare Gianni Barone, che ha posto anche alcuni quesiti di natura tecnico-tattica agli allenatori, ai calciatori che poi si sono presentati in sala stampa, che credo tu stesso abbia finito servizio.
Assolutamente, infatti ho ringraziato anche poi in privato Gianni Barone per la precisione della domanda tecnica che ha posto a Pecca, che era sulla disposizione in campo.
Siamo dei cronisti un po' anziani, ma appunto per questo cerchiamo di portare quel minimo di esperienza possa essere al servizio della comunità.
Facciamo invece il punto sul Parma femminile, sennò poi parlando ci sfugge questa cosa. Dacci il solito aggiornamento settimanale.
Ma guarda, la situazione si è messa, diciamo così, meglio dal punto di vista della classifica, perché il Parma ha raccolto la seconda vittoria consecutiva. Se era stata più convincente quella con il Brescia in casa, vedendo il punteggio 5-1, forse un po' meno la vittoria Roma ottava, che non è che sia una grande espressione di questo campionato, ma proprio per questo poteva essere temibile, visto che i punti principali sono stati smarriti nell'arco di questa stagione con formazioni meno attrezzate. La partita secondo me ha fatto vedere un po' di sofferenza ancora da parte della squadra, che noi abbiamo definito già la scorsa settimana uscita dalla crisi, perlomeno dei risultati, dalla crisi dei risultati in effetti è abbastanza uscita, però non è stata certo una prova convincente, come appunto il risultato abbastanza modesto lascia capire, lascia intendere. C'è di buono che a turno le squadre che ci precedono perdono ogni tanto qualche colpo, in questo caso è stato il Cesena ad essere sconfitto in maniera inaspettata, ma c'è anche un po' di par condicio. Sì. Nel derby internazionale con il Cesena, con il San Marino, il Cesena ha perso con il San Marino, derby internazionale, appunto per questo motivo, anche il Parma aveva perso qualche punto, due preziosi sul Titano, e quindi insomma ci si è un po' riavvicinati perlomeno al Cesena, che è la terza forza. Chiaro che questo non basta, perché per nutrire speranze di promozione bisogna arrivare perlomeno secondi per poi fare lo spareggio, lo ripetiamo sempre perché non è un campionato molto conosciuto.
Bravo.
Oppure primi direttamente. Al momento le prime due posizioni sono occupate ex aequo da Ternana e Lazio. A questo giro la Lazio ci aveva fatto sperare un poco, perché inizialmente stava perdendo qualche punto, salvo poi vincere la partita, mentre la Ternana, che a mio modesto avviso è la più autorevole candidata per la promozione diretta, non ha avuto problemi nel vincere in maniera convincente.
Gabriele, ti ringrazio.
Quindi siamo sempre lontani 7 punti dal vertice, si sono ridotte le distanze, come dicevo, dalla terza posizione, ma quella conta. Conta fino a lì. Il campionato è ancora discretamente lungo, più di quello della maschile, se non ricordo male, e la speranza, insomma, che succeda quello che era avvenuto nel corso del girone d'andata, ossia di rosicchiare i punti che ci separano dal vertice, credo che ci siano e rimangano tutte, anche se secondo me, come ripeto, soprattutto la Ternana è in effetti abbastanza irraggiungibile.
Sì, Gabriele, oltre a ringraziarti per questo quadro, ti chiedo un tuo ricordo, perché sabato purtroppo è venuto a mancare Corrado Cavazzini. Tu lo conoscevi bene perché è stato, fra le altre cose, primo presidente di PPC nell'anno della nascita di PPC, della rinascita del Parma post fallimento 2015. Mi piacerebbe avere da te anche un ricordo appunto di Corrado.
Sì, grazie per questa domanda. Ieri abbiamo avuto modo di documentare anche le sue esequie, in modo tale che rimanga un sempiterno ricordo di questa persona, che anche altri prima di me hanno definito un gentiluomo. Credo per esempio anche Francesca Strozzi, che ha avuto, vostra collega della televisione, che ha avuto l'opportunità di presentare tante edizioni di Sport Civiltà, che secondo me rimane la sua eredità più grande. Ricordiamo che era nato sotto l'egida dei veterani dello sport. Parma Partecipazioni Calcistiche ne è stata, come dire, una sorta di conseguenza, diciamo così, che nel gruppo dei grandi vecchi, tra virgolette, che diedero vita a Parma Partecipazioni Calcistiche, al di là di Giorgio Orlandini e di Hermes Foglie, che è giusto ricordare in questo contesto, e che ci hanno lasciato in precedenza, c'era sicuramente anche il presidente gentiluomo Cavazzini, grande appassionato di ciclismo, come tu ben sai, condividendone la passione, ma anche grande uomo di calcio. Ho sentito un po' di testimonianze nel sagrato della chiesa in attesa che iniziassero le esequie, e mi ricordavano come fosse tra i primi a voler partecipare assieme alla famiglia e agli amici alle trasferte europee del Parma. Non se n'era fatta mancare una, naturalmente tutto questo prima dell'impegno diretto nell'azionariato diffuso rappresentato da Parma Partecipazioni Calcistiche. Purtroppo la sua uscita di scena mi aveva appunto fatto temere per quelle che potevano essere le sue condizioni di salute, ed in effetti, insomma, con il passare dei giorni erano, come dire, anche un po' peggiorate, mentre finché era rimasto in sella era stato un infaticabile organizzatore appunto di questi movimenti di sportivi e ex sportivi e anche soprattutto di questo sport civiltà che credo veramente lasci sia un fiore all'occhiello della nostra città, una vera eccellenza per quanto riguarda uno spettacolo che unisce signorilità appunto oltre che valori del campo.
Assolutamente così.
Non solo del campo dello sport e della civiltà.
Grazie Gabriele per questo ricordo, lo salutiamo anche noi da qui e ancora una volta ci stringiamo ai suoi familiari, veramente davvero una gran bella persona Corrado Cavazzini. Gabriele, ti ringrazio per il collegamento, abbiamo fatto anche un viaggio tra gli affari tuoi personali, ce l'hai concesso, sai, siamo molto curiosi noi e i nostri radioascoltatori e ci risentiamo direi. Grazie Gabriele, ci risentiamo in linea di massima la prossima settimana, ciao.
Grazie, un abbraccio.
È tutto per questa puntata, io ringrazio Simonetta Collini in regia, ringrazio voi per averci seguito, appuntamento con Palla in Tribuna ovviamente a domani come sempre poco dopo le 14 fino alle 15, ciao a tutti!